Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio, Madre nostra,
prega per noi.
Venerabile Lanteri, santi tutti, angeli del Signore.
Prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Allora, ho intitolato questo ritiro Costruiamo un Tempio per il Signore, perché è proprio della liturgia della parola di oggi, la prima lettura, dove c'è Ciro, re di Persia, che invita i reduci, gli esuli di Israele a ritornare a costruire un Tempio per il Signore. Ma prima di parlare del Tempio per il Signore, nel Tempio di Gerusalemme che ricostruiranno i reduci, diciamo due parole su come sono nati i luoghi di culto, i santuari nella storia della salvezza, nella storia di Israele. Gli antenati dei santuari sono stati gli altari o stele di pietra poste in ricordo di una manifestazione di Dio, oppure poste in ringraziamento al Signore per qualche suo intervento. No? E la prima volta che si parla di un altare è con Noè, perché finito il diluvio offrì su un altare tantissimi animali in ringraziamento al Signore per la fine del diluvio. Ma implicitamente si parla di altari quando si dice che Abele e Caino offrivano le primizie del gregge, uno, le primizie del raccolto, l'altro, al Signore. Il Signore gradì le offerte di Abele, ma non gradì le offerte di Caino, cosa che suscitò la gelosia di Caino, e sappiamo come andò a finire. Lì si presuppone che questa offerta fosse avvenuta su un altare, una pietra sacra, segno di Dio, che rimanda a Dio, sulla quale venivano offerti le libazioni, i sacrifici, venivano offerte, no, vari tipi di offerte. Sull'altare si bruciava l'offerta, che poteva essere anche farina o altre cose, o qualche animale. Gli altari, di cui parla la Bibbia, devono essere fatti, in Esodo 20 ci sono le indicazioni per la costruzione dell'altare, che deve essere fatto di mattoni, di terra o di pietra. Ora, in Genesi 12, nel libro della Genesi, si trovano diversi momenti in cui i nostri patriarchi costruivano un altare. Ad esempio 12:7 Genesi, Abramo, il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questo paese. E allora Abramo costruì lì un altare per ricordare questa promessa. E così anche in altri luoghi. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2570, ce l'avete in alto voi a destra. Dopo Ciro c'è il Catechismo 2570, il Catechismo, ricordando quello che faceva Abramo, ci dà una indicazione molto bella anche per la nostra vita spirituale, no? Dice: Abramo, uomo del silenzio, a ogni tappa della sua vita costruisce un altare al Signore. È bello questo, no? Che nei vari momenti della sua vita, quando si incontra con il Signore, dopo che si è incontrato, Abramo costruisce un altare, no? E allora sarebbe bello, prima di questa Pasqua, che noi rivisitassimo tutta la nostra storia, no? Dalla fanciullezza alla nostra era attuale, momento attuale, facendo quello che forse non abbiamo fatto a suo tempo. Non siamo stati come Abramo, che abbiamo fatto un altare al Signore in ogni nostra epoca. No? Allora, ritornare all'epoca della nostra prima infanzia e fare un piccolo altarino nel nostro cuore di ringraziamento, di lode al Signore per quel periodo della nostra vita dove Lui è stato presente, nonostante le nostre ferite, nonostante le nostre difficoltà e prove, magari lo pensavamo assente, ma adesso sappiamo che era presente. Allora facciamo un altare per la nostra prima infanzia, facciamo un altare per la nostra adolescenza, facciamo un altare per la nostra per chi è sposato, per il fidanzamento, per il matrimonio, per la nascita dei figli, ecco. Facciamo quello che forse non abbiamo fatto in passato, costruiamo un altare al Signore di ringraziamento e di lode. E così sono nati i santuari, attorno a queste stele o altari, no? In cui queste pietre sacre, in cui venivano offerte qualcosa come ringraziamento, come manifestazione di Dio, attorno a queste stele che di solito erano o sotto un albero, che diventava anche un albero sacro, o in collina, nascevano i vari santuari. Dapprima in Israele, ho detto che quello è da leggere solo quando lo dico io, posare, che mi sei di distrazione, grazie, perché io parlo a voi, no? Come quando tu fai l'omelia e c'è quello col foglietto davanti, oppure che tu leggi il Vangelo, meglio, tu leggi il Vangelo e quello col foglietto. Allora tanto vale che lo leggiamo, che stiamo lì, la parola va proclamata e va ascoltata. Certo, se uno ha problemi di udito, allora è diverso, no? Ma va ascoltata, perché si instaura una relazione che è fatta di sguardi. Oggi abbiamo parlato dello sguardo di Cristo, no? E quindi è importante questo, perché si possa comunicare, no? Allora, dapprima in Israele si poteva sacrificare dovunque il capo famiglia sacrificava, cioè non c'era una designazione di un luogo per il sacrificio, no? Dice Esodo 20: farai per me un altare di terra e sopra offrirai i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore, i tuoi buoi, in ogni luogo dove io vorrò ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Quindi in ogni luogo, no? Se tu mi farai un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, ma con pietra grezza. No. Durante l'esodo della liberazione dalla schiavitù d'Egitto, il Signore ordinò a Mosè di costruirgli un santuario mobile. Che li avrebbe accompagnati come segno della sua presenza nel cammino. E il Signore darà nei capitoli dell'Esodo che riguardano questo, mi sembra 25, 26, 27, darà descrizioni dettagliate di questo santuario mobile, no? Nel pomeriggio vedremo anche qualcosa. Ma ce l'avete anche qui. Se girate la pagina, vedete com'era questo santuario mobile. Il recinto era fatto di pali, erano pali, e quelli della tribù di Levi erano incaricati di trasportare tutti gli arredi e di aiutare i sacerdoti. Chi erano i sacerdoti? Erano quei leviti, sempre della tribù di Levi, della famiglia di Aronne. Solo la famiglia di Aronne era addetta al sacerdozio. Vi ricordate che ci fu un momento che anche gli altre tribù di Levi, anche le altre famiglie di Levi volevano fare i sacerdoti, e allora Mosè prese un bastone per ogni capo famiglia, non glielo diede in testa, no. Cioè, o meglio, ogni capo famiglia portò un suo bastone, ma fiorì, lo furono messi da parte, fiorì solo un bastone che era quello di Aronne. Questa fu la prova che Dio voleva che solo Aronne e i suoi figli facessero da sacerdote. Va bene? Allora, il recinto lo vedete qua, il cortile esterno. Poi c'era la prima parte esterna, questa è esterna la prima parte, il cortile esterno c'era un altare per i sacrifici, vedremo dopo. Sì?
I compiti che cosa, come si calcolavano?
I compiti erano innanzitutto di...
I cubiti.
E fai la differenza perché... aspetta, no, ce l'avevo io scritto, mi sono... Te lo dico dopo, 20 cubiti sono 9 metri. 20 cubiti sono 9 metri. Quindi 50 cubiti sono 25 metri, in affare del genere. Pensavo che l'avevo messo, invece in un'altra foto ce l'avevo. Allora, questo è il cortile esterno. L'altare degli olocausti al centro, all'aperto. Poi c'è conca. La conca che cos'è? La conca, e qui è saltato il disegno, mi è saltato il disegno, era una conca d'acqua per le abluzioni, perché i sacerdoti dovevano lavarsi spesso, ritualmente. Poi c'era, vedete questo più piccolo, in nero, dove c'è Menora, tavola dei pani, questa è una tenda e questa tenda è fatta di due parti. La prima parte più grande è chiamata santo, la vedete quella? Nel santo, quindi interno, c'è la tavola dei pani, poi vedremo ciascuna di queste cose, la menora che sarebbe il candelabro a sette bracci, l'altare dell'incenso, e poi c'è un velo che preclude all'entrata al santo dei santi, la parte più sacra, il santo dei santi. E quindi, attenzione, dove c'è scritto santo dei santi e santo è l'esterno, si riferiscono all'interno, non fate confusione, il fuori non è santo dei santi, è il dentro. Nel santo dei santi c'è solo l'arca, è il luogo più sacro, c'è solo l'arca. Questo è l'altare mobile, il santuario mobile, che ogni volta che si fermavano costruivano. E adesso vediamo singolarmente le varie cose. Dice il Signore in Esodo 28, essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. È molto bello questo desiderio di Dio di abitare in mezzo al suo popolo, no? Il libro della Sapienza renderà questo in modo plastico dicendo il Signore ha fatto la sua tenda in mezzo al suo popolo, non riferendosi più al Tempio, ma riferendosi alla sua legge. Dando la legge al suo popolo, il suo popolo era diventato, se lo osservava, il suo tempio. Posò la sua tenda in mezzo a noi, dirà poi Giovanni nel primo capitolo, nel suo prologo. No? Quindi vediamo nel mistero dell'incarnazione la realizzazione piena del desiderio di Dio di abitare in mezzo a noi. Di questo santuario, questo parleremo dopo. Dopo la conquista della Palestina, nonostante questo santuario mobile voluto dal Signore, nonostante ci fosse questo santuario mobile, c'erano anche altri santuari, no? Quindi dobbiamo pensare che l'unicità del santuario verrà molto avanti nella storia, dopo Davide, sarà Davide che vorrà istituire questo. per motivi non solo religiosi ma anche politici, per l'unità del paese, volle accentrare il culto a Gerusalemme. Ma veniamo adesso ai vari elementi del santuario mobile. Adesso potete prendere il vostro foglio. Prima di tutto, l'arca dell'alleanza. Che cos'era quest'arca dell'alleanza? No? Era una piccola cassettina di legno d'acacia, con le misure ben determinate dal Signore a Mosè, con un coperchio d'oro in cui vi erano due cherubini. No. Questi, allora, ho visto in internet diverse raffigurazioni dell'arca sbagliate, dove i cherubini si guardano in faccia, così, no. I cherubini hanno la testa verso il coperchio. Sono così. No? Sono così. E potete vedere meglio l'arca nella prima pagina, con più in grande. Ora, il coperchio con i cherubini. E c'è da dire che i cherubini sono un'eccezione, perché era vietato farsi qualunque immagine, però lì fu il Signore stesso a dire di fare queste immagini. E questo coperchio in cui sono inseriti questi due angeli si chiama propiziatorio. E il coperchio dell'arca è tutto d'oro ed è chiamato propiziatorio. Lì si dice, per gli ebrei, è il trono di Dio. Il trono di Dio. Quando Dio parlava a Mosè nella dimora, perché questo santuario mobile veniva chiamata la dimora. In latino la dimora veniva chiamata tabernacolo, perché tabernacolo era la tenda del re o la tenda del capitano di battaglia, era la tenda quindi regale. Capite adesso perché noi chiamiamo tabernacolo il nostro tabernacolo, no? Allora ecco, lì è il trono di Dio, perché lì Dio appariva a Mosè, o meglio, si rendeva presente a Mosè su una piccola nuvoletta che stazionava sotto i cherubini, e quella era il segno della presenza di Dio, no? Il propiziatorio. Una volta l'anno, nel giorno dell'espiazione, il sacerdote offriva in sacrificio un caprio per sé, poi offriva un altro caprio per i peccati del popolo, e un terzo caprio veniva mandato vivo a morire nel deserto, portatore dei peccati del popolo. Dopo che il sacerdote aveva messo le mani su questo caprio e detto tutti i peccati del popolo, il caprio veniva portato e abbandonato nel deserto. Ma due capri venivano uccisi. Uno per i peccati del sommo sacerdote, e col sangue di quel caprio il sacerdote, con il dito intinto nel sangue, bagnerà il coperchio, il propiziatorio. Allora forse noi cominciamo a capire quando la lettera degli ebrei dice che Cristo è il nostro propiziatorio, no? Perché quel sangue ci rende propizio Dio. Allora prima entrava bagnando con il sangue del capretto ammazzato per lui, poi entrava con il sangue per il capretto ucciso per i peccati di tutto il popolo, e lo bagnava toccava col sangue, il dito pieno di sangue, toccava il propiziatorio. Ma io spero la prossima volta, se Dio vuole, di fermarci sul rito del sangue, perché adesso non abbiamo tempo per parlare del rito del sangue, no? Ma parliamo adesso di questa arca dell'alleanza, no? E questa arca dell'alleanza, che cosa conteneva l'arca dell'alleanza? Nella cassettina conteneva tre cose: le tavole della legge che aveva ricevuto Mosè sul Sinai, la verga di Mosè che era fiorita, e una cassettina d'oro con dentro la manna. Quando Salomone farà il tempio a Gerusalemme, ci saranno solo le tavole della legge. La manna e il bastone fiorito andranno perdute. Alcune annotazioni storiche su questa arca dell'alleanza, segno della presenza di Dio, che veniva conservata nel tabernacolo, quindi in questa dimora, in questo recinto dove c'era questa tenda. Quando Mosè parlava con il Signore, una nube si calava nella tenda, e nella nube, faccia a faccia, ma nella nube, perché Dio non si può vedere qua giù senza morire, Mosè parlava con Dio, e quando usciva da questi colloqui aveva il viso pieno di luce, irradiante di luce, per cui lui, dopo aver parlato con il popolo, se lo copriva perché aveva tutta questa luce. E Paolo, in una sua lettera, dice che questo velo ce l'hanno ancora gli ebrei che non hanno accolto Cristo, per cui hanno ancora questo velo di Mosè, che il giorno in cui si convertiranno sarà loro possibile vedere la luce che rifulge nel volto di Cristo, no? E questa arca dell'alleanza, quindi accompagnava il popolo di Dio nel deserto per 40 anni, e poi sarà protagonista dell'entrata nella terra promessa. Attraversando il Giordano ci sarà il grande miracolo dell'arca che dividerà, i sacerdoti entreranno nel fiume e il fiume lascerà passare il popolo all'asciutto, ricordando quindi il miracolo delle acque del Mar Rosso, ed entrerà nella terra promessa. Nella terra promessa vagherà, non avrà un luogo stabile, starà un po' qui, un po' là. E soprattutto l'arca dell'alleanza era la forza del popolo quando aveva una battaglia. Quando aveva una battaglia il popolo si sentiva forte perché aveva l'arca dell'alleanza con sé, segno della protezione di Dio. Ma ci fu un fatto particolare, che in una battaglia contro i filistei, gli ebrei a un certo punto dissero: qui non ce la facciamo, andiamo a prendere l'arca. Erano senza l'arca. Appena arrivò l'arca, ci fu un urlo talmente grande che i filistei si spaventarono, capirono che era arrivato il Signore. Ma che cosa successe in quella battaglia? Gli israeliti furono sconfitti. L'arca fu presa dai filistei. Voi potete capire lo stato d'animo degli ebrei in quella situazione. Avevano chiamato Dio, l'avevano fatto venire, perché per loro la cassetta era segno della presenza di Dio, Dio era con loro, hanno perso la battaglia. E qui non è stato come quando ci fu quell'altra battaglia e trovarono tutti morti con un amuleto, no? Allora capirono che erano morti perché avevano un amuleto pagano. Questi hanno invocato il Signore, erano tutti nella legge santa di Dio, però furono sconfitti e umiliati a tal punto che l'arca del Signore fu presa e catturata dai Filistei. È un momento tragico, tragico. La fede degli ebrei viene a essere sconvolta dalle radici. Provate a immaginare questo, no? Provate a immaginare un momento della vostra vita che è successo qualcosa di simile che è successo anche a noi, che abbiamo visto crollare la nostra fede, perché avevamo presunto un intervento di Dio, siamo rimasti delusi. È un momento tragico. Ma che cosa succede? Succede che i Filistei mettono questa arca dell'alleanza nel tempio del loro dio Dagon, e la mattina lo trovano a terra, lo rimettono su, l'indomani mattina non solo lo trovano a terra, ma lo trovano anche tutto rotto. Non solo questo, hanno un'invasione di topi. Non solo questo, hanno un flagello che prende tutti, bambini, tutti, di emorroidi tremende. A quel punto i Filistei vanno dagli israeliti e gli dicono: sentite, riprendetevi la vostra arca. Tra l'altro 70 Filistei erano morti perché avevano guardato dentro l'arca. A quel punto i Filistei dicono: sentite, vanno dagli ebrei, e gli ebrei, che sono sempre ebrei, non solo si sono fatti ridare l'arca, ma hanno voluto essere pagati. E pagati a peso d'oro, no? A peso d'oro. Per cui questo è un evento della storia della salvezza che a me sempre fa molto, molto riflettere, no? Perché il Signore li ha fatti vincere, ma a modo suo. Il modo di Dio non è mai il nostro modo. E poi c'è un altro fatto sconvolgente nella storia dell'arca. A un certo punto Davide conquista Gerusalemme e vuole portare l'arca a Gerusalemme, nella sua città ormai, no? E allora la prendono da dove era, una famiglia, perché la facevano riposare in qualche famiglia, stazionare in qualche famiglia, la portano e la portano verso Gerusalemme. A un certo punto l'arca è portata da dei buoi e i buoi non so cosa fanno, l'arca si inclina e Uzza, uno dei figli di un sacerdote, comunque non era sacerdote, un certo Uzza, si avvicina all'arca per non farla cadere. Muore fulminato. Al che Davide si spaventa e non vuole far entrare più l'arca in Gerusalemme. Dice: riportiamola da qualche parte. E anche lì dice: ma come? Questo cercava di non far cadere l'arca e muore fulminato. Ma c'era la legge che l'arca non poteva essere toccata se non dai sacerdoti. Chi non era sacerdote la toccava, veniva a essere fulminato. E il Signore fu fedele alla sua parola, nonostante per noi sembra essere stato disumano. No, non fu fatto secondo le norme. E questo ci fa pensare, no? E allora l'arca fu portata a casa, non dove era prima, di un certo Obed-Edom. E l'arca rimane a casa di Obed-Edom 3 mesi. Vi dice niente questo? Cosa vi dice?
Maria
è rimasta a casa di Elisabetta 3 mesi. No. Sembrano coincidenze, no? Sembrano coincidenze. Ma l'indicazione di Luca non è una coincidenza. Perché Luca non aveva motivo di dirci quanto. Luca ha voluto darci un messaggio, che Maria è la nuova arca dell'alleanza. una freccia sottile dicendo 3 mesi, che poi Maria forse ci è rimasta 1 mese, forse ci è rimasta 4, ma non era questo che ci voleva dire Luca. Luca ci voleva dire come l'arca è rimasta 3 mesi a casa di Ebo. E poi cosa succede a questa casa di Obed-Edom? Succede che il Signore benedice questa casa con prosperità e allora dicono a Davide: Davide, guarda che c'è tanta benedizione sulla casa di Ebo, forse è ora che la portiamo a Gerusalemme. E allora Davide prende l'arca e la porta a Gerusalemme. E anche lì un evento molto bello. Davide si spoglia e rimane con l'efod, cioè con il triangolo, una specie di costumetto qui. Spogliarsi per un ebreo è mancare della propria dignità. Un ebreo non si spoglia, perché se si spoglia, si spogliano i servi, non il re, e lui era il re. E danzava davanti al Signore rivestito solo di un efod. Una delle figlie di Saulo lo vede dalla finestra e lo disprezza, dice, quello lì, guarda, proprio disprezzo, pure dalle serve sarà disprezzato, dice una frase del genere. Davide poi le dirà, così mi sono abbassato e ancora di più mi abbasserò davanti al mio Signore. No, qui c'è una frase molto bella, no? Di Davide, che era il re, però dirà, mi sono abbassato e ancor più mi abbasserò davanti al mio Signore. No. Poi sarà il suo desiderio costruire un tempio, una dimora stabile per il suo Signore, non lo farà perché il Signore gli dirà che troppo sangue ha versato, lo farà Salomone con tutto il materiale e i soldi che suo padre gli aveva conservato, aveva accumulato per lui. E qui c'è un altro fatto molto bello per la nostra vita, no? Davide sognava un tempio per il Signore, era il suo sogno, costruire un tempio per il suo Signore, ma non lo poté realizzare. Ma lavorò per quel sogno, non lo poté realizzare, ma lavorò per quel sogno. E allora c'è da chiedersi, ma io ho qualche sogno? Quali sono i miei più grandi sogni, oltre che quelli terreni di aprire il negozio, di far questo, ma nei confronti di Dio, che sogni c'ho? E Davide non solo ebbe questo sogno per il suo Dio, ma lo seppe trasmettere a suo figlio, seppe trasmettere al suo figlio il suo sogno di costruire un santuario. Che cosa sappiamo trasmettere ai nostri figli, oltre che gli abbiamo fatto la casa? Molte volte oggetto poi di tristi liti ereditarie, no? Un'eredità dobbiamo lasciare ai nostri figli e a chi ci vuol bene, no? Una grande eredità dobbiamo lasciare, è un sogno che abbiamo, che per il Signore, no? Costruire il Tempio al Signore, no? Non c'entra tanto, però dato che voi siete così buoni che mi volete ascoltare, c'è quell'aneddoto che racconto sempre io, di quello che andava pellegrino a Roma, e siamo quando costruivano San Pietro, e camminando per le cave di marmo c'era uno che bestemmiava e lavorava bestemmiando sotto il sole, imprecando, no? Sto qui sotto il sole, sono stancato. Va più avanti e trova un altro che lavora con calma, con serenità. Allora con questo si avvicina, buongiorno, come va? Sto qui, fa caldo, ma sa, ho 7 figli, se lavoro perché così possono mangiare, no? Era sereno. Più avanti c'era un altro che faceva lo stesso lavoro, lo stesso sudore e tutto, ma cantava. Allora questo si impressionò, dice, ma lo cantava con gioia, lavorava con gioia, dice, buon uomo, ecco, buongiorno, che stai facendo? Sto costruendo la cattedrale di San Pietro. Capite? Tutte e tre facevano la stessa cosa. Uno solo la faceva con gioia, entusiasmo e amore. perché stava realizzando la cattedrale, il Tempio di Dio. Nella nostra vita siamo in queste circostanze tutti, qualunque cosa stiamo facendo, anche se non stiamo tagliando il marmo, no? Anche se siamo in cucina o a lavare i cessi, stiamo costruendo il Tempio per il Signore, allora lo facciamo con gioia e entusiasmo. C'è un orizzonte più ampio della nostra azione, no? Ma veniamo adesso. Il propiziatorio, ve l'ho detto, è lì dove Mosè parlava faccia a faccia, e poi l'altare, ecco, prendete qui l'altare mobile, la foto grande, vedete che c'è una, a destra, a sinistra c'è montato con le stanghe, perché doveva essere trasportato, quindi il santuario era mobile e anche l'altare era mobile, no? E l'altare a destra, vedete, c'è il reticolo, la cosa per il fuoco, e sopra la parte superiore, nell'altare venivano bruciati i sacrifici e le offerte. Ricordatevi allora una cosa, quando nella Bibbia c'è misericordia io voglio e non sacrificio, no? E lo ripete anche Gesù, che dice misericordia io voglio, no? Non è quello che pensiamo noi. Non è che noi pensiamo, Signore vuole l'amore ma non la penitenza. Sacrificio per l'ebreo era la liturgia, era la liturgia, era come se dicesse praticamente: guardate che io voglio l'amore e non le vostre liturgie, non le vostre messe senza amore, senza coinvolgimento della vostra vita, no? Una liturgia esteriore fatta solo di gesti ma non coinvolgimento, questo voleva dire il Signore. Ora vi ho riportato a destra, qui nella pagina, non c'è il numero della pagina, dove c'è per la preghiera personale, l'altare mobile, vi ho riportato una riflessione di Giovanni Rusbrook, il quale in un libro suo molto simpatico, allegorico, dà a ciascun elemento del tempio mobile un significato spirituale. Ora, attenzione, è un modo di fare teologia spirituale, ma non è che è esattamente così, ma lui interpreta questo, e interpreta questo dando dei significati allegorici che sono però molto forti, molto forti. Allora, vedete che l'altare mobile ha quattro anelli dove passano le due stanghe per essere portate, no? Allora, la sua interpretazione di questi anelli è: il primo anello, lo trovate lì alla pagina per la preghiera personale, l'altare mobile. Il primo anello è che consideriamo amorosamente l'amore eterno di Dio nel quale noi abbiamo vissuto fino ad oggi e nel quale siamo stati eletti dall'eternità. Il secondo anello nel considerare che da tutta l'eternità per amore è piaciuto a Dio di mandare il suo figlio unigenito nella nostra natura, perché egli ci desse i suoi insegnamenti e soffrisse l'amara morte per noi. Cosa mi sta dicendo? Questi due anelli, dove passa la prima barra, sono: uno, l'amore eterno con cui il Padre ti ha amato; due, l'amore temporale con cui il Figlio ti ha amato nascendo e morendo per te. E la barra che cos'è? La barra è la fiducia che tu hai in questo amore. La barra è la fiducia che tu hai in questo amore. Ferma confidenza che egli è stato eletto e amato dall'eternità, e per suo amore Dio si è fatto uomo e ha sofferto la morte. Rileggiamo questo pezzo perché è importante. Confidenza che ciascuno di noi, che io sono stato amato dall'eternità, confidenza che il Padre ha pensato a me dall'eternità e il Figlio ha amato me e è morto in croce per me. Questa è la barra, la prima barra con cui si porta l'altare mobile. La seconda barra, cioè, è messa tra due anelli. Il primo anello che cos'è? È l'amore attuale di Dio per noi. È come Dio si dona a me in ogni istante, ogni giorno, e vuole donarmi tante grazie e benedizioni. cioè non un amore teorico, come Dio mi ama giorno in ogni momento e mi vorrebbe dare tante benedizioni, perché molte volte è impedito da noi stessi, non ce le può dare, no? A causa della nostra piccolezza. E il quarto anello è come Dio vuole donarsi a noi Lui stesso. Quindi il primo anello è l'amore che Dio ha per noi e quello che Lui fa per noi. Il secondo anello è come Dio vuole dare Lui stesso, non solo fare qualcosa, ma dare Lui stesso a ciascuno di noi. E la barra, che cosa sarà la barra? La barra sarà il nostro ricambio. Noi che vogliamo ricambiare seriamente questo amore. E allora dice Rusbrook: se queste barre sono bene infisse, la confidenza nell'amore di Dio e il desiderio di ricambiare questo amore di Dio sono bene infisse, io posso portare l'altare del mio cuore e offrire al Signore dovunque, dovunque. E io sono rimasto sempre impressionato da questa spiegazione del Rusbrook, no? Perché in realtà tutto quello che si dice del Tempio si dice poi del nostro cuore, no? Quindi siamo all'altare mobile. Poi c'è fuori dalla tenda del santo, fuori dalla tenda che introduce al santo dei santi, c'è la menorah, sarebbe il candelabro con i sette. Quali sono i significati di questo? Ci sono varie interpretazioni, ma una è che si richiama ai sette giorni della creazione, poi ci sono anche altre interpretazioni, ma soprattutto che questa lampada deve stare sempre accesa, e la luce è la luce che viene da Dio, no? Che illumina. E vicino alla menorah, nel luogo della menorah, ci sarà l'altare dell'incenso, dove viene bruciato l'incenso. L'incenso viene bruciato la mattina e la sera, quando si vanno a aggiustare le candele della menorah. La mattina e la sera il sacerdote getta l'incenso. E prima, quella volta che viene una volta l'anno a entrare oltre il velo, butterà anche due manciate di incenso, perché non può entrare nel velo senza che ci sia una nube. Allora l'incenso è segno, ha diversi segni. Il primo segno dell'incenso è che l'incenso brucia e fa profumo, e quindi è simbolo dell'offerta gradita al Signore. Ti stai consumando per il Signore, ti stai consumando per il Signore. È simbolo anche della preghiera che sale verso Dio. Il simbolo della preghiera, e nell'Apocalisse sarà ripreso questo significato, ma soprattutto è simbolo della consacrazione, dell'adorazione a Dio, al quale mi dono, al quale lo riconosco come degno della mia offerta. Io posso offrire incenso solo a Dio, posso offrire incenso solo a Dio. E da notare anche un'altra cosa: non tutti gli incensi potevano essere usati per l'uso cultuale, ma un incenso purissimo, particolare, e poteva essere usato solo per la liturgia, così come l'olio che useranno nelle consacrazioni dei sacerdoti del Vecchio Testamento, anche quell'olio era mischiato con particolare essenze, poteva essere usato solo per Dio. Ci sono delle cose che possono essere fatte solo per Dio, e se non se quell'olio e quel profumo viene usato fuori, si ha una profanazione, si ha come un sacrilegio, perché si usa qualcosa che va usata solo per Dio. Noi abbiamo perso questo senso del sacro fortissimo che avevano gli ebrei, no? Che non potevano, noi l'abbiamo recepito con i nostri martiri cristiani, ma anche i martiri ebrei, quando ci fu l'invasione greca che li obbligavano a gettare incenso a Zeus, non potevano, loro si facevano morire, ma non potevano buttare incenso. Allora, l'atto dell'adorazione è qualcosa, mettere incenso è un atto di adorazione al Signore, che sta a significare: io posso vivere solo per te, io posso consumarmi solo per te, io posso sacrificarmi solo per te, è degna la mia offerta. È qualcosa di fortissimo. Noi abbiamo perso tutto questo, no? E dobbiamo riappropriarci di questi segni, che sono l'espressione più forte e significativa della nostra fede. Anche riappropriarci della parola adorare, che la usiamo per dire che amiamo le nostre cagnette. Io adoro la mia cagnetta, io adoro la musica, io adoro la pasta asciutta, povero Dio. Quale parola possiamo usare solo per Lui? Quale parola possiamo usare solo per Lui? Non c'è un'altra parola che possa... L'adorazione è propria e solo per Dio, quindi se io la uso, questo termine, per qualcosa che non è Dio, è offensivo nei confronti di Dio. Perché non posso usare questa parola per altri. Questa sensibilità ci viene a mancare oggi, no? E questo... L'incenso ha un significato simbolico fortissimo, fortissimo. Noi lo usiamo nelle nostre liturgie anche per incensare le statue della Madonna, del Signore e le persone. Ma questa incensazione è sempre in ordine a Dio presente nel cuore della persona in grazia, e soprattutto nel giorno del funerale, l'incensazione del corpo che è stato tempio dello Spirito Santo, e nelle statue si ricorda la presenza di Dio in quella persona. L'incenso non è mai diretto a un uomo, anche quando viene diretto a un uomo è diretto indirettamente, è un quanto portatore di Dio, chiaro? Questo dobbiamo averlo presente. Poi, ecco, questi sono gli elementi dell'altare. Poi alcune osservazioni riguardo la storia del Tempio, che quando verrà ricostruito, sarà ben piccolo, sarà un tempio di servi, di poveri, di schiavi, ma sarà grandissima la gioia del popolo di Dio, no? Grandissima la gioia del popolo di Dio. Prima di costruire il tempio ci sarà la prima assemblea liturgica all'aperto, di cui parla il libro di Esdra, molto commovente, dove tutto il giorno ascoltavano la parola di Dio. E la gente piangeva, e da lì viene quel saluto con cui vi ho salutato oggi: la gioia del Signore, la nostra forza, andate in pace. Quando io do questo saluto, viene dal libro di Esdra, perché dato che il popolo piangeva quel giorno in cui era la prima adunanza, la prima assemblea in cui ascoltavano la parola di Dio e gli scribi la spiegavano dalla mattina a mezzogiorno, il popolo piangeva. Alla fine Esdra, il sacerdote, dirà: non dovete piangere, non fate lutto, perché è festa, siamo con il Signore, la gioia del Signore sia la nostra forza. E quindi il saluto del sacerdote al popolo nella sua prima assemblea al ritorno. Ora, quando io so queste cose, gusto di più, no? Anche le parti della liturgia. E dopo, nella storia, avvenne la tragedia dell'invasione greca. Alessandro il Macedone invase la Palestina, morì subito e lasciò l'eredità ai suoi generali, e la Palestina sarà una volta dei Seleucidi, una volta degli altri, non mi ricordo come si chiamavano. Comunque nel 150 circa avanti Cristo c'era Antioco IV Epifane, il quale volle imporre agli ebrei gli usi pagani. E distruggeva ogni segno della religione ebraica, furono distrutti i libri, furono obbligati a gettare l'incenso sugli idoli e molti morirono, i martiri. Poi ci fu la ribellione dei Maccabei e avvenne la desolazione, l'apostasia della, mi ricordo come si dice, l'evento più tragico della storia di Israele, la desolazione, l'apostasia della desolazione. Mi ricordo. Comunque, cosa è successo? Che sull'altare, prendete in mano questo, no? Questo è il tabernacolo, questa è la dimora, questa è la dimora. Fate conto che il Tempio, quando si costruì il Tempio, fu fatto su questo stesso, con questa stessa struttura, brava. Solo che al posto di esserci una menora, ce n'erano 10, perché essendo più grande la stanza, e al posto di esserci una tavola, dalla tavola dei pani non abbiamo parlato, abbiamo dimenticato la tavola dei pani. C'era una tavola dei pani con 12 pani, con due pile di 6 pani ciascuno. Sopra i pani c'era l'incenso, c'era messo l'incenso. E questo è fortissimo, questo è fortissimo. E stavano davanti alla tenda. Cosa voleva dire i pani davanti alla tenda? Stavano sempre davanti al Signore. 12 pani davanti alla tenda, sempre davanti a... Cosa volevano dire? Con l'incenso sopra. Era fortissimo, voleva dire che le 12 tribù di Israele erano sempre sotto lo sguardo di Dio. E l'incenso che cosa voleva dire? Voleva dire che queste tribù si offrivano come incenso al Signore. È fortissimo, è fortissimo. Però quando ci fu il Tempio costruito non ci sarà solo una tavola, ma 10 tavole. Tutto il resto è uguale, tutto il resto è uguale, ma dato che il santo era più ampio, ci furono 10 tavole e 10 menora, no? Detto questo, ecco, che cosa successe al tempo di Antiochia? Che sull'altare dei sacrifici chi ci misero? Giove, l'abominio della desolazione. Ecco, adesso mi sono ricordato nella storia come l'abominio della desolazione. Nell'altare di dove si bruciavano dove si immolavano i sacrifici, lì viene posto Zeus. Una desolazione totale, totale. Voi capite la tragedia, ma anche il significato simbolico che ha questo. Perché se voi capite che un giorno su questo tempio, perché questo era il secondo tempio, poi quando verrà Erode, non costruirà un terzo tempio, ma amplierà questo secondo tempio, sarà ampliato. Su questo tempio passeggerà Gesù e dirà: distruggete questo tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere, riferendosi al tempio del suo corpo. E noi, dirà Paolo, non sapete che siete tempio del Signore? Quindi, quando misero la statua di Giove sull'altare delle... Che cosa vuol dire a livello spirituale nella mia anima? Che quando non regna il Signore, regna qualcun altro. Il nostro cuore è fatto per essere il trono di Dio, ma ci può essere qualcun altro. E la cosa è un abominio, è un abominio. Pensare che il cuore dell'uomo diventa trono di Satana quando Dio non ci regna. L'uomo non può regnare, attenzione, l'uomo non può regnare. O regna Dio o regna qualcun altro. E dopo il peccato originale, il demonio ha un, come dire, una forza imperante molto forte sugli uomini. Dio libera, ma tu non puoi essere assoggettato a te stesso. O sei assoggettato al Signore o sei assoggettato a qualcun altro. Gesù lo ha detto, si è con me o si è contro di me. Non si può servire a due padroni, o si è con uno o si è con l'altro. Non esiste una terza via, non esiste una terza via. No. Non esiste la via dei demoni, la via di Dio e la via chissà quale. No, questa è la via. L'abominio della desolazione si ha quando la persona, in particolare cristiana, che ha conosciuto Lui, che è stato tempio della sua grazia, diventa tempio di Satana vivendo nel peccato. Questa è una realtà che possiamo far finta di non vedere, possiamo non parlarne più perché sembra che nessuno ne parli più, ma è una realtà. Quando il tuo cuore non è tempio di Dio, è tempio di qualcun altro. E però ci fu la grande gioia, e concludo, ci sarà la grande gioia della rivolta dei Maccabei e della purificazione del Tempio. L'altare viene distrutto, le pietre portate in un posto in attesa di sapere cosa fare con quelle pietre, vengono messe altre pietre, tutto viene, mi sembra 2 anni ci misero a restaurare tutto, e ci sarà la grande festa delle luci, la festa della dedicazione del Tempio, la nuova dedicazione del Tempio, che è una delle feste ancora che vivono gli israeliti con grande gioia, dove il Tempio, solo che loro non hanno più il Tempio veniva illuminato da grandi luci, anche nelle famiglie per le strade c'erano tante luci, e allora viene chiamata la festa delle luci. Poi ci sarà Gesù che passeggerà su questo tempio, distruggetelo e dopo 3 giorni lo farò risorgere. E quando spirò, gli evangelisti cosa ci dicono? Chi si ricorda un elemento del tempio? Il velo del tempio si squarciò. Che vorrà dire? In quel velo chi poteva passare? Quel velo, una volta l'anno passava il sommo sacerdote con il dito pieno di sangue dell'agnello. Adesso il velo è squarciato. Cosa vuol dire? Che è aperto l'ingresso per tutti. La lettera agli Ebrei ci dà una spiegazione della come tutta la liturgia ebraica era una prefigurazione di questa nuova liturgia, dove il Signore una volta per tutte entra nel Tempio alla destra del Padre e ci porta con sé nella salvezza. Ecco, io ho finito la mia carrellata veloce, spero che abbiate potuto cogliere elementi per la vostra vita spirituale. E nel foglietto che vi ho dato ho cercato di rimettere un po' qualcosa che vi possa aiutare per la preghiera. Quindi questo foglio è stato fatto per aiutarvi per la preghiera. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore. San Giuseppe. Allora, come sempre, io provo a rispondervi, invocando l'aiuto dello Spirito del Signore. Perché preghiamo? La nostra preghiera è la vivacità, esprime la vivacità di una relazione. Noi preghiamo perché siamo in relazione con Dio. Siamo in relazione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. E quindi la preghiera esprime la modalità di questa relazione, di come io entro in relazione con Dio, in una relazione reciproca di amore, in cui Lui mi ama e io lo amo, e l'amore si esprime poi anche in tutto quello che la persona riceve, la persona fa, la persona chiede. Quindi la preghiera non è semplicemente la richiesta di qualcosa a qualcuno con la Q maiuscola, ma è la vitalità di una relazione d'amore, perché il Signore ci ha scelti per essere Suoi interlocutori, Suoi amici, per cui Lui si è fatto a noi vicino e ci ha reso capaci di relazionarci con Lui. Qui si distingue in un modo assoluto. Io dopo voglio farvi vedere 2 minuti di un programma che hanno fatto su TV 2000, disastroso, dato che TV 2000 è un canale che dovrebbe educare, qui invece diseduca. Volevo farvi vedere un po' anche questo. La differenza che c'è tra noi e le altre religioni è che le altre religioni la preghiera è un tentativo di raggiungere Dio, è un salire aggrappati agli specchi per cercare di acchiappare in qualche modo Dio, no? Oppure la preghiera in certo ambito orientale è la capacità di creare spazi di benessere interiore, no? Di pace interiore. Per noi non è questa la preghiera, noi la preghiera è la vivacità della nostra relazione con Dio, che noi viviamo non perché facciamo un'ascesi di silenzio, un'ascesi di penitenza, un'ascesi, anzi oggi va di moda, di cibi o altre cose che ci priviamo. No, perché siamo stati introdotti nella Trinità come figli nel nostro battesimo. Abbiamo ricevuto la fede, la speranza e la carità, quindi possiamo parlare con Dio, ascoltarlo e vivere in relazione con Lui. Chiaro? La preghiera che cos'è per noi? E amare il prossimo è più difficile che amare Dio. Beh, se si intende amare Dio, semplicemente mettersi in preghiera e dire quanto ti voglio bene, Signore, è certo che amare Dio nel fratello, perché poi la sorgente dell'amore del prossimo è l'amore con cui sono stato amato io da Dio, no? Dice il Padre Eterno nel dialogo della Divina Provvidenza a Santa Caterina da Siena: vai nel tuo cuore, guarda l'amore con cui io ti ho amato, e quell'amore con cui io ti ho amato farà sì che tu non potrai non amare i dolci fratelli tuoi che sono amati da me nello stesso modo che io amo te. Cioè la sorgente dell'amore di Dio è l'esperienza dell'amore che abbiamo ricevuto. Chi non ha l'esperienza dell'amore di Dio ricevuto non amerà mai veramente il prossimo, perché cercherà di amarlo o in modo filantropico. Cosa vuol dire in modo filantropico? Io ti faccio del bene, io ti faccio del bene, no? O in modo utilitaristico, che può essere di vario genere: io ti faccio del bene perché così gli altri diranno bene di me, oppure io ti faccio del bene perché così tu dopo potrai fare quella cosa che ho bisogno da te, no? Ma solo l'amore gratuito, ricevuto, sperimentato da Dio, che ci salva in Cristo, nonostante noi non avessimo nessun merito, ci rende idonei, capaci al vero amore per il prossimo, che è un amore gratuito. Anzi, Caterina da Siena ci dice ancora che nell'amore per il prossimo noi possiamo fare una cosa che con Dio non possiamo fare, no? Perché noi non possiamo ricambiare l'amore di Dio nella stessa maniera. Perché? Perché Dio ci ama per primo, no? Quindi il nostro è sempre un amore causato dal suo amore. È un amore sempre di risposta, Lui ci ama sempre per primo. Invece con il prossimo noi possiamo imitare Dio amandolo per primo, no? E poiché noi lo amiamo per amore di Dio, allora in certo qual modo, amando il prossimo gratuitamente, noi stiamo ricambiando Dio dell'amore gratuito ricevuto. Sono spiegato? Parallelo Maria, Arca dell'Alleanza. Allora, Se voi vedete nella vostra Bibbia di Gerusalemme, se l'avete, se no la potete prendere, quando Luca racconta della presenza di Maria a casa di Elisabetta, nella nota c'è scritto, ecco, così come l'arca rimase 3 mesi. Quindi si tratta di una interpretazione, una lettura, non è dogma di fede, non è dato di fede, ma mi aiuta a comprendere meglio la persona di Maria, che essendosi il Verbo di Dio incarnato nel suo seno, lei è la vera arca dell'alleanza, lei è il nuovo tempio dove Dio si rende presente. In modo particolare questo è avvenuto nei 9 mesi in cui lei lo portava nel grembo, nei 9 mesi in cui lei lo portava nel grembo, e che diventano paradigma di tutta la missione mariana, che è quella di rendere presente il Cristo. E lo fa, la sua maternità divina viene estesa alla Chiesa, che in tutti i tempi, in tutti i luoghi, a tutti gli uomini, vuole donare Cristo, quel Cristo che è presente nella Chiesa per la forza dei sacramenti, perché è lo Spirito Santo che rende la Chiesa feconda dello stesso Cristo che in Maria ha preso carne. Per questo il beato Isacco della Stella, un monaco benedettino, diceva: tutto quello che si dice di Maria in modo specialissimo si dice in modo generale della Chiesa, e tutto quello che si dice in modo specialissimo di Maria e in modo generale della Chiesa si dice anche in modo particolare del singolo fedele. No, questo è un principio teologico formidabile. Quello che dico di Maria in modo specialissimo si dice della Chiesa in modo generico, generale, e si dice di ogni singola anima in modo particolare. Quindi tutte le prerogative mariane sono partecipate alla Chiesa e partecipate a ciascun fedele. Per questo il mistero dell'incarnazione realizzato in Maria si realizza anche in noi in un modo non fisico, ma in un modo spirituale, attraverso la nostra fede. Noi generiamo nel nostro cuore il Cristo. La nostra fede è una partecipazione alla onnipotenza del Padre che genera nell'eternità il Figlio. Il Figlio viene generato nell'eternità, in una generazione divina che ci trascende, per cui continuamente viene generato nel cuore del Padre, e noi partecipiamo a questa generazione eterna con la nostra fede, perché con la nostra fede noi generiamo nel nostro cuore in modo spirituale il Figlio di Maria, il Figlio dell'Eterno Padre. E la speranza è una partecipazione agli affetti del Figlio, che ci rendono quindi gli affetti, i sentimenti del Figlio ci vengono partecipati nella speranza, per cui noi abbiamo affetti filiali, fiduciosi nei confronti del Padre, e nella carità noi veniamo a essere partecipi della potenza d'amore dello Spirito Santo che unisce il Padre e il Figlio all'eternità. Quindi, parallelo, Maria, arca dell'alleanza, è dovuto appunto a questo fatto che l'arca dell'alleanza era segno della presenza di Dio, che quando scendeva stava in quella nuvoletta immersa nella grande nube che poi nascondeva l'incontro agli altri, e Mosè entrava nella tenda dove il Signore stava su quella nuvoletta. Quindi quando si dice Mosè guardava faccia a faccia, si intende sempre un faccia a faccia misterioso nella nube, al punto che a un certo punto Mosè disse: mostrami la tua gloria, e il Signore gli disse: va bene, te la mostrerò, ma ti mostrerò qualcosa da dietro. Ti mise nella caverna e passò mettendogli la mano, perché qua giù Dio non lo possiamo vedere. Lo vedremo lassù, come dice San Tommaso, il grande teologo, con il Lumen Gloria, con una nuova capacità visiva che avremo da risorti, che ci permetterà di vedere Dio. Per quanto riguarda le 12 stelle, vi dicevo che era molto bella quella simbologia della tavola dei pani, no? Perché c'erano questi 12 pani messi lì, come dire, noi siamo sempre sotto lo sguardo amoroso di Dio. Ma non era solo questo, perché venivano coperti di incenso, venivano messi un po' di incenso spolverato sopra, senza essere bruciato, incenso che voleva dire che questi pani erano incenso bruciato al Signore, cioè la vita consumata per il Signore. È una simbologia stupenda. No, la nostra vita si deve ritrovare in quei pani cosparsi di incenso, no? E quindi era simbolo, i 12 pani erano simboli delle 12 tribù di Israele. Nell'Apocalisse c'è la grande visione della donna con le 12 stelle e la luna sotto i suoi piedi, sfolgorante come il sole, di cui parla Giovanni l'Evangelista nel libro dell'Apocalisse. Ora, il primo significato di questa donna con le 12 stelle è la Chiesa. Non è il primo significato lì in Maria. La donna con le 12 stelle, che emerge come significato principale di questo testo dell'Apocalisse, è la Chiesa. E le 12 stelle sono i 12 apostoli, quindi tutta l'umanità riconciliata e evangelizzata dagli apostoli. Ma poiché vi ho detto che tutto quello che si dice in Maria della Chiesa in modo generico si dice di Maria in modo speciale, allora c'è anche la lettura mariana di questo passo dell'Apocalisse, no? C'è una lettura mariana dove questa donna, e la devozione del popolo santo di Dio l'ha sempre vista così, ha letto più che la Chiesa, quella l'hanno letto di più i teologi, il popolo santo di Dio, in questo brano delle 12 stelle attorno a Maria, ha letto Maria. Quindi quelle 12 stelle sono, come dire, tutta quella umanità che sarà consegnata a lei, che dal suo parto virginale saranno partoriti attraverso la Chiesa come figli di Dio. Quindi quelle stelle rappresentano tutti i figli di Maria nella Chiesa. Ho risposto? Poi io ho altre due domande. Una: perché Davide porta per mangiare i pani? Bene, c'era la legge, lo vietava. La legge vietava di mangiare i pani, ma il sacerdote che glieli diede da mangiare li diede applicando una norma di carità. Se voi leggete il codice di diritto canonico, le leggi della Chiesa, che molti si sono scordati che la Chiesa ha delle leggi scritte e che non si può inventare le cose così, né sulla dottrina né sui sacramenti né sulla, sono leggi scritte ben precise, no? Ma alla fine del codice di diritto canonico c'è quella frase: la salvezza delle anime è la suprema legge della Chiesa, la salvezza delle anime. Però ecco, questa va intesa, non è che puoi fare tutto quello che ti pare per la salvezza delle anime, no? Faccio un esempio di salvezza delle anime. C'è la norma e poi ecco, noi siamo sottoposti alla Chiesa nella sua funzione materna nei nostri confronti, per cui non ci sono solo i peccati che sono dovuti direttamente all'infrazione della legge divina, ma ci sono pure i peccati che io commetto quando mi metto contro delle norme che stabilisce la Chiesa, no? Qualcuno dice che la Chiesa non ha questo potere, ma la Chiesa ha questo potere, perché chi ascolta voi ascolta me, no? E la Chiesa ha messo delle norme, mettiamo ad esempio la norma di non mangiare la carne il venerdì di Quaresima, o altre norme che sono norme ecclesiastiche che mi vincono sotto forma di peccato grave, no? Ad esempio, se da quando noi riceviamo il diaconato e poi il sacerdozio, sì, ma dal diaconato in poi noi clero siamo sottoposti all'obbligo della recita dell'ufficio divino, sotto pena di peccato mortale, vespri e lodi. Molti preti si sono scordati questo, no, ma questa è norma ecclesiastica, no? Che se il sacerdote salta volontariamente vespri o lodi, fa peccato mortale. Le suore sono esenti, loro lo fanno per le regole loro, che non comportano peccato, no? Mentre noi siamo e questa è una norma che ha messo la Chiesa, noi siamo sottoposti a questo, quindi nella Chiesa ci sono norme anche, cioè come cristiano sono sottoposto a leggi divine e a leggi ecclesiastiche. Questo è pacifico, no? È pacifico. Ad esempio c'è la norma ecclesiastica che non si possono celebrare più di due messe. Il sacerdote non può celebrare più di due messe. Se ne celebra due messe per motivi pastorali, ne può celebrare solo una. Per motivi pastorali ne può celebrare due. In caso di necessità può avere dal vescovo il permesso di celebrarne tre. Sì, posso sbagliare qui perché è da molto, perché ogni anno io chiedevo questi permessi quando ero parroco. E col permesso del Santo Padre posso celebrarne quattro, sempre per motivi pastorali, no? Ma vi pare che un prete con il popolo di Dio, a un certo punto che si crea una necessità e deve fare cinque messe, non le fa perché manca la norma? Non so se mi spiego. Metti che per una ragione pastorale ti pone in quella situazione, che fa? Devi chiedere il permesso a Roma al vescovo? Ma la fai via. Suprema lex della Chiesa è il bene delle anime, chiaro? E quindi, però questo va applicato con giudizio. Non è che io tutti mi creo le occasioni per fare questo. E quindi lì il sacerdote che permise a Davide di mangiare i pani ai suoi applicò semplicemente una norma di carità, avendo non una mente sclerotizzata nella legge, ma aperta alla eventuale carità. Qui bisogna stare molto attenti, perché con una certa stile di apertura non si riconosce più il valore della legge, ma si dà semplicemente valore al venire incontro alla persona sul momento. Questo è diseducativo, no? Un conto è l'estrema ratio del fatto che c'è una necessità, e allora la legge, la norma non si guarda più perché c'è una necessità pastorale. Un conto è non tenere più conto della legge perché la legge non conta, conta l'amore. Questo non è cattolico, non è cattolico proprio, no? Perché sarebbe una confusione totale, no? La Chiesa ha bisogno della legge, perché essendo una istituzione divina umana, l'istituzione umana non può camminare con il secondo me, con il vento del mio pensiero, ha bisogno dei riferimenti concreti. Il codice di diritto canonico, pur sembrando apparentemente secco e freddo, è una fonte incredibile di luce, se uno lo legge con lo spirito ecclesiale cattolico, di luce e di potenza d'amore, perché è in funzione della salvezza delle anime, Oggi questo è un problema, perché si va incontro a tutti, dimenticandoci alla fine si esce fuori con uno snaturamento stesso della istituzione, e in questo senso poi diventiamo in un certo modo protestanti, nel senso che ognuno fa quello che gli pare. Ho risposto abbastanza? Sì, Dio grazie. C'è qualche altra domanda? No. Allora... Come? Non ho capito. Deo gracias. Allora.